Il messaggio: la Chiesa della vittoria o la Chiesa sconfitta? Quale Chiesa siamo noi?
Grazie Signore. Signore, ti chiedo uno spirito di scrittura, di verità, di Spirito Santo, della tua guida.
Amen.
Signore, aiutami, dammi tanto amore, Signore, anche quelle chiese che non sono pronte e non vogliono essere pronte, non si muovono e non vogliono muoversi, disubbidiscono e non vogliono ubbidire. La panca è troppo comoda. Dammi amore per questi fratelli, Signore. Dammi amore, Gesù.
Amen. Grazie, Signore.
Di amore ce n'ho poco, Signore. Dammi amore, Signore.
Grazie,
dammi
Gesù.
Pazienza, dammi tolleranza, Signore, io stesso che non sono una grande ruota del carro, sono una piccola ruota, Signore. Non sono un grande predicatore, sono uno piccolo. Signore, sono un piccolo, piccolo messaggero, piccolo, Signore. Ma la tua parola è grande, Signore. Grande, grande la tua parola, Signore. Oh, Signore Gesù. Allora, ho messo una foto sulla radio. C'è una donna con una spada, una giovane donna con una spada di fuoco. Rappresenta la donna alla chiesa. E al suo fianco c'è un leone fiero che rappresenta Gesù, il leone di Giuda. Sotto c'è una donna che piange. E questa è la chiesa della sconfitta. Daniele 12,2, me lo leggi per cortesia?
Daniele
la chiesa
12,
della
2.
Sconfitta.
Sì.
E poi viene la chiesa della vittoria.
Daniele 12,2. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
La chiesa della sconfitta risorgerà, sarà rapita, perché tutti i cristiani credenti saranno rapiti, senza eccezione, basta che credano. Però alcuni saranno rapiti per la vergogna eterna, Laodicea, e alcuni saranno rapiti per la vittoria eterna, la Chiesa vittoriosa, che non ha paura di essere martire, non ha paura di morire per Gesù, non ha paura di dare tutto a Gesù, non solo cose materiali, ma anche quelle spirituali, che è contenta di un paio di sandali e una Bibbia. Modo di dire. Prima Giovanni 5,4, c'è la foto davanti a te?
Sì.
Ce l'hai la foto?
Sì, sì, sì.
Prima Giovanni 5,4, ti prego. Questo l'ho trovata nella 5,4. Foto dalla pagina radio, fratellini, dolci fratelli.
Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede.
Gloria, Signore. In questi tempi, fratelli, che c'è il diavolo che va in giro come un seminatore malefico, sarebbe il quarto cavallo dell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 6, un cavallo giallastro, colore del vomito, che va in giro, dice Apocalisse capitolo 6, a dare malattie, a dare infermità, a dare epidemie, pandemie, diavolerie, infernologie. Cioè, Gesù è il Dio della vita, della risurrezione, della vita eterna, e il diavolo è il falso Dio della morte, della sofferenza. Gesù è venuto sulla croce per salvare, per guarire. E il diavolo va in giro un cavallo giallastro, è più brutto non si può, il suo nome è la morte, e va in giro a dare la morte. Come guida Gesù il mondo, il suo mondo? Con l'amore, con la parola, con la gioia, con l'altruismo, con la pace. E come guida il diavolo il suo mondo, il suo mondo di condannati? Li guida con le guerre, con le malattie. Alleluia. E quindi in questi tempi che la gente non sa come barcamenarsi. Hai messo sulla radio quei video che Guttari ci ha mandato di quelle manifestazioni a Roma?
No. Mm-hmm.
Sì, c'è stanno facendo dei video, si chiamano i gilet arancione. E fanno una manifestazione in tutta Italia, però i media non ne parlano. Per favore, li metti sulla radio?
Sì,
oggi?
Sì, va bene, sì.
Ecco, ti ho dato quei video, no? Ce li hai? Guardi, li ho scaricati ieri,
okay.
Perché li hanno già cancellati. Un giorno li hanno già cancellati. Capito? Infatti l'avevi messo sulla radio, sei andato per cliccare e già era sparito, vero?
Un altro video è sparito, sì. Quello su come disinstallare l'app. L'applicazione del coronavirus.
Sì, 24 ore fa sparire, quindi quando trovate qualcosa di interessante scaricarlo subito. Ecco, quindi noi li abbiamo salvati, grazie a Dio, per cui adesso li mettiamo sulla radio, va bene?
Sì.
Ci sono manifestazioni in tutta Italia, piccole manifestazioni, centinaia qui, migliaia là, però i giornali non ne parlano. Capisci? Il pensiero unico non accetta contraddizioni. Li metteremo sulla radio, poi li potrete visionare. Quindi in questi tempi dicevo che il diavolo va attorno distruggendo malattie, scoraggiamenti, paure. Noi non dobbiamo avere paura, perché questo che avviene è la prova di Dio, il test di Dio. Il Signore lo permette al diavolo di fare questo perché vuole che la Chiesa impari a combattere, impari a vincere, impari a innalzare Gesù, impari a seguire Gesù, non solamente seduto sul cassapanca di Chiesa, ma che lì non si fa niente, ma durante la battaglia, durante la guerra, durante il combattimento. Gloria al Signore. Grazie Gesù. Allora, grazie Signore. E che tipo di Chiesa siamo noi? Che Chiesa siamo? Domanda. Angelina, ti ho dato della scrittura lì?
Sì.
C'è la lista?
Sì, ce l'ho.
Brava. Vuoi andare al primo passaggio? Che Chiesa siamo?
Luca 12, 8 e 9. Or io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio.
Alleluia. Quindi la domanda è che Chiesa siamo? E allora qui Gesù dice, c'è la Chiesa che lo riconosce davanti agli uomini. In che modo? Lo si può fare solo evangelizzando. Non c'è altro modo. Quindi chi lo riconosce sarà riconosciuto da Gesù in cielo. Va bene? Cioè un po' come oggi c'è tu, apri un'associazione di questo e quell'altro, lo Stato la deve riconoscere. Tu vuoi aprire un'associazione a protezione delle rane, magari non la riconosce. Apri un'associazione per la predicazione del Vangelo, magari lo Stato non la riconosce. Va bene, ecco, Gesù in cielo riconoscerà alcuni, non riconoscerà altri. Riconoscere vuol dire accettare, legalizzare, ufficializzare e premiare. E poi verso 9 dice però chi mi rinnega davanti agli uomini sarà rinnegata davanti agli angeli di Dio. Quindi immaginate la scena, angeli da tutte le parti in cielo dopo il rapimento. Va bene? E Gesù che ti riconosce questo e rinnega quell'altro. Va bene? Quindi non è secondo le bugie di certe chiese, Dio ama tutti, tutte le strade portano in cielo. Una bugia del diavolo. È una bugia di certe religioni dell'Oriente. Adesso sono sbarcate anche a Roma queste religioni, New Age. Ci sono anche gente lì con la croce attaccata al collo che predica lo stesso. Bugie del diavolo, non sono nella Bibbia. Non è vero che tutti andranno in cielo, no, niente affatto. Alleluia. E guarda, io pregavo sulla situazione di oggi e mi chiedevo come mai la Chiesa è così morta, la maggioranza della Chiesa. E poi pregavo e mi chiedevo, Signore, il popolo di Dio, come lo vediamo nel Vecchio Testamento così spesso, diciamo, è un popolo che quasi sempre non era aperta alla parola di Dio. E spesso succede che il popolo di Dio del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento e quello di oggi si comporta peggio anche del mondo pagano. Come mai? Perché? Dicevo, perché, Signore? Perché non... Perché si chiamano cristiani ma non ascoltano la parola? Un fratello si alza dalla panca con una scrittura e dice no, siccome non, il pastore non è d'accordo, stai zitto se no ti scomunichiamo. Perché, Signore? Perché oggi? C'è un po' di domande da fare. Perché la maggioranza della Chiesa mondiale e in particolar modo quasi tutta quella di Occidente, perché assomiglia così tanto alla Laodicea di capitolo 3, di Apocalisse 3? Perché tanti fratelli ci dicono e ci scrivono e si lamentano e ci dicono che le chiese di loro conoscenza non accettano di essere corrette, neppure alla luce della parola di Dio? Capisco un fratello arrogante che va dal pastore a offenderlo, capisco, uno che sembra divisione, capisco. Ma uno che si presenta umilmente con la parola di Dio, perché queste chiese non accettano, non dico il fratello, ma la parola di Dio. Perché? Perché il popolo di Dio di Israele di ieri erano così tanto attratti dall'idolatria, quasi sempre, come anche il popolo di Dio di oggi, i cristiani, sono tanto pieni di false dottrine. Perché? Qual è il trucco, l'inganno? Per esempio, la bugia che Cristo si riprende la salvezza. Non credono più alla salvezza eterna di Gesù. Il rapimento pre-tribulazione, chiaramente non è scritturale. Perché? Dove sono le scritture? Come possono essere così fuori binario? La disobbedienza di evangelizzare i perduti. Perché seguono il falso Vangelo del denaro, il falso Vangelo della prosperità? Perché non è biblico. Perché c'è questa ossessione di praticare un Vangelo fatto solo di riunioni sterili, in edifici dove non si capisce più se si glorifica Dio o certi grandi personaggi religiosi, quelli che parlano, quelli che sanno parlare bene, meglio di me di sicuro. E ancora, perché c'è tanta fissazione e assillo di avere edifici religiosi come centro per le riunioni delle congregazioni, edifici peraltro neanche scritturali e totalmente assenti dalla prima chiesa a partire dalla distruzione del Tempio in poi? Per 300 anni, i primi tre secoli, la prima chiesa non aveva mai avuto edifici. Il primo edificio fu costruito in Gerusalemme, la chiesa della Natività, dalla madre, come si chiama, Beatrice, la madre dell'imperatore Costantino, va bene? La costruì lei, grande errore. Poi cominciarono a tramutare i templi pagani, come il Pantheon di Roma, Pantheon, dove si paga il biglietto per entrare, la fecero diventare una chiesa, paghi il biglietto per entrare adesso, stato contento. Fate chiese che poi noi ereditiamo i musei. Togliere i demoni da questi edifici, come appunto il Pantheon, vuol dire un posto per adorare molti dei, tutti i dei, Pantheon, Pan vuol dire tutti i dei, hanno tolto qualche statua di demoni e gli hanno messo la croce. Non si può fare, va bene, né sostituendo templi pagani e neanche costruendoli. Guarda, io sono uno piccolino nel ricevere rivelazioni profetiche, come tutti sapete. Non sono un oracolo parlante, no, sbaglio. Però giudicate voi, però questa che segue adesso è la risposta che ho ricevuto da Dio, giudicatela per cortesia. Dice la Bibbia, Primo Corinzi 14, dice, i profeti parlano, uno, due, e gli altri giudicano, e io vorrei parlare. Mi chiedo giudizio dalla Chiesa, se questo che segue viene dal Signore oppure no. Va bene? Come sempre ho chiesto al Signore di parlarmi attraverso le scritture. Va bene?
Cioè la risposta a tutti questi perché segue adesso è giudicare se viene da Dio.
Sì, questo è il messaggio che voglio dare, sì. Quindi, popolo di Dio, innanzitutto, perché si fa ingannare così facilmente dal diavolo? Perché trascura, questa è la prima cosa che ho sentito nel mio cuore, ed è questa, trascura la base principale che è la seguente, Matteo 22. Ce l'hai lì?
Sì, Matteo
sotto
22.
Sotto mano o
sì.
Sopra la mano?
No, pronta. Matteo 22, 37 a 39.
Brava.
Gesù gli disse, ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima,
con tutta la tua mente, e questo cos'è?
Questo è il grande e primo comandamento.
C'è un secondo.
Il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come te stesso.
Quindi una chiesa che non ama il prossimo, dandogli Gesù, la salvezza di Gesù, il Vangelo di Gesù, non ama il prossimo. Lo amerai dandogli caramelline, dandogli la briochina, dandogli 4 soldi. Dandogli 8 soldi, dandogli 100 kg di pane e 200 kg di pesce, bravo, ma se non gli dai Gesù, non lo ami, sei un mestierante, dimmi.
Quindi il motivo che le chiese sono in questa condizione, e attenzione perché può succedere anche a noi, è perché...
Attenzione che le prediche sì, innanzitutto che non vengono rivolti a noi, Dio ci aiuti a come camminiamo.
Il motivo è che il loro amore per Dio si è raffreddato, non amano più il Signore.
Ecco, andiamo lì, guarda, bravissima. Andiamo a Apocalisse capitolo 2, ha messo il dito sulla piaga. Il primo motivo perché queste chiese si fanno ingannare così facilmente da questi falsi pastori, Dio benedica i pastori veri, va bene? E questo è il seguente, vai Apocalisse 2, verso 4, la chiesa di Efeso, che era una buona chiesa. Cosa è successo a questa buona chiesa, che vediamo anche in Atti capitolo 20, la chiesa, una delle chiese di Paolo, Dio lo benedica Paolo.
Apocalisse 2, 4, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore.
Ecco, hai capito? Chi vuole una moglie o un marito che abbandona l'amore per lo sposo? Divorzio. È così che nascono questi disastri. Uno, marito o la moglie, si invaghisce di quella là perché ha i tacchi più alti. Abbandona il primo amore e lì comincia il divorzio. È la vecchia storia del coniuge senza motivo apparente che non è più innamorato della sposa o lo sposo.
Anche in Matteo 24 dice che nel tempo della fine l'amore di molti si raffredderà.
Ok, ecco, questa è una buona scrittura. Matteo 24, brava Angela.
Verso 12.
Verso 12, grazie. Buona idea, è così infatti, ha detto Gesù. Infatti il problema delle chiese mezze smorte di oggi, hanno abbandonato il primo amore. Cos'amano? I soldi, la comodità, le case, gli edifici e la panca di chiesa. Quindi così che sono anche cristiani.
Ma quando li incontri e parli con loro, sembrano sinceri, sembrano innamorati di Gesù e lodano il Signore e parlano bene e pregano bellissimo.
Ma sono sinceri, però a mezzo cuore, a mezzo cuore. Infatti Gesù dice ad Efeso, Apocalisse 2, dice tu stai facendo tutto bene stai facendo, tutto! È un dettaglio, hai abbandonato il primo amore. Stai attento perché la tua chiesa chiude baracca. La chiesa del tempo della fine di oggi rappresenta la chiesa dell'Odicea, Apocalisse 3. L'ultima chiesa delle sette dell'Apocalisse. Va bene, e la chiesa, le sette chiese messe in modo cronologico, di modo che il 7 rappresentasse il tempo della fine, una delle peggiori chiese. Infatti, secondo Tessalonicesi 2, prima che venga Cristo il rapimento, deve venire l'apostasia. Eccola qui l'apostasia, guardatevi intorno. Guardatevi intorno che razze di beccamorti che guidano le chiese oggi, la maggioranza dei casi. Guardate che beccamorti. Tenta lì a preoccuparsi di soldi e del potere. Il mio microfono, il mio pulpito, la mia chiesa, mia. Non è la tua chiesa, Fersacchi 8, è la chiesa di Gesù. E tu non sei niente, come me. Siamo servi. Ministro, cos'è il ministro religioso? Ministro vuol dire servo, uno che amministra, uno che lava i piedi, almeno dando l'esempio di questo. Qualcuno c'è piede da lavare qua? Ciao Deborah, eccovi lì nella stanza attigua, bravi, siete molto ispiranti. C'è qualcuno che c'è piedi sporchi? Quelli puliti o arrangiatevi, non ha bisogno, piedi sporchi vogliamo. Io sono qua, bacinelle e asciugamano. Pronto. Quindi, com'è caduta l'Odicea nella fossa? L'Odicea di ieri e di oggi è caduta nella stessa tentazione, nella stessa trappola che questa chiesa, nella stessa trappola che è caduta l'Israele carnale. L'Israele carnale, il Vecchio Testamento, è caduta nella stessa trappola della chiesa di Laodicea, la chiesa di Efeso, hanno perso il primo amore. Di cosa si è innamorata Laodicea? Si è innamorata dei soldi. Leggi Laodicea, Apocalisse 3, cos'è? 14, leggilo. Tu dici che sei ricca, potente, non hai bisogno di nulla e non sai che sei cieca, nudo, hai bisogno di tutto, ti consiglio prendi del collirio che ti dà una sguazzata agli occhi, una sciacquata che cominci a vedere, cieco. Va bene, quindi le chiese che noi siamo pentecostali, siamo meglio cattolici. No, siamo noi cattolici meglio di voi protestanti. Voi andate all'inferno, noi no. Che ipocrisia. Gesù non era così. Gesù lo accusano. Perché il suo maestro va a mangiare con i pubblicani? E che oggi i protestanti, come tu vai alla chiesa cattolica? In mezzo alle statue? Risponde il cattolico, come tu vedi i protestanti? Come? Se loro non hanno il Papa? Branco di farisei. Sottolinea, branco di farisei. Perché il maestro va con i pubblicani cattolici, i pubblicani protestanti? Perché allora ha bisogno del medico? La mia chiesa, dice il Signore, è aperta a tutti. E non ha importanza quale setta. Ora, nel Vecchio Testamento, Israele aveva perso il primo amore. Va bene? Lo stesso come la Laodicea di oggi. E vediamo come Dio l'ha sgridata, d'accordo? Andiamo a Ezechiele 16, ce l'hai lì qualche parte?
Sì, Ezechiele 16.
Devi attaccare dal verso 3, ecco, 3 al 24.
Guarda. Fratelli, aprite Ezechiele 16, è un capitolo veramente affascinante. Mi ha sempre scioccata questo capitolo, perché mostra il grandissimo amore di Dio e nello stesso tempo quante volte lo abbiamo tradito con i nostri tanti amori e tante lezioni qui. Ezechiele 16.
Ezechiele 16, dove cominciamo? Dall'inizio o dal 3? Dove vuoi?
Verso 3, va bene.
Va bene.
Così parla Dio il Signore a Gerusalemme. Per la tua origine e per la tua nascita sei del paese del Cananeo. Tuo padre era un amoreo, tua madre un ittita.
Sta parlando di Israele. Sta dicendo, voi non datevi troppo le arie. Questo è Ezechiele. Va bene, Ezechiele quando Gerusalemme veniva distrutta da Babilonia, quel tempo lì, è mandata schiava in Babilonia. E dice, perché Dio ci ha abbandonato? No, siete voi che avete abbandonato me. Avanti.
Quando alla tua nascita, il giorno che nascesti, l'ombelico non ti fu tagliato, non fosti lavata con acqua per pulirti, non fosti sfregata con sale, né fosti fasciata. Nessuno ebbe sguardi di pietà per te, per farti una sola di queste cose, mosso a compassione di te. Ma fosti gettata nell'aperta campagna il giorno che nascesti, per il disprezzo che si aveva di te. Io ti passai accanto, vidi che ti dibattevi nel sangue e ti dissi, vivi, tu che sei nel sangue. Ti ripetei, vivi, tu che sei nel sangue. Io ti farò moltiplicare per miriadi come il germoglio dei campi. Tu ti sviluppasti, crescesti, giungesti al colmo della bellezza. Il tuo seno si formò, la tua capigliatura crebbe abbondante, ma tu eri nuda e scoperta.
Wow. Come oggi la chiesa così bella, gli edifici più belli, le statue più belle, le panche da... le cassapanche delle chiese più belle, l'incenso più profumato, le croci di oro, e tutto così bello, come dice qua, ti sviluppasti, crescesti, la chiesa si è sviluppata, ha preso mezzo mondo, aveva preso, giungesti al colmo della bellezza, il tuo seno si formò, la tua capigliatura crebbe abbondante, ma tu eri nuda e scoperta. Vabbè, quindi, verso 8.
Io ti passai accanto, ti guardai, ed ecco, il tuo tempo era giunto, il tempo degli amori. Io stesi su di te il lembo della mia veste e coprì la tua nudità. Ti feci un giuramento, entrai in un patto con te, dice Dio il Signore, e tu fosti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue che avevi addosso e ti unsi con olio. Ti misi delle vesti ricamate, dei calzari di pelle di delfino, ti cinsi il capo di lino fino, ti ricoprì di seta. Ti fornì d'ornamenti, ti misi dei braccialetti ai polsi e una collana al collo. Ti misi un anello al naso, dei pendenti agli orecchi e una magnifica corona in capo. Così fosti adorna d'oro ed argento. Fosti vestita di lino fino, di seta e di ricami. Tu mangiasti fior di farina, miele e olio. Diventasti bellissima e giungesti fino a regnare.
Sai come la Chiesa cristiana giunse a regnare nei giorni di Costantino. E però lì comincia a dimenticarsi Dio. Costantino prima e Teodosio più tardi ricoprono la Chiesa di potere, di onori, di soldi e la Chiesa si addormenta. Ecco che il diavolo attraverso di questi due qui la seducono. E questa sventurata Chiesa si addormenta sugli allori. Ed ecco che Teodosio comincia a perseguitare, mettere a morte quelli che non erano cristiani. Ed ecco che la Chiesa da perseguitata diventa perseguitante. Avanti.
14. La tua fama si sparse fra le nazioni per la tua bellezza. Essa infatti era perfetta, perché io ti avevo rivestita della mia magnificenza, dice Dio il Signore. Ma tu, inebriata della tua bellezza, ti prostituisti sfruttando la tua fama e offrendoti a ogni passante, a chi voleva.
Adesso le chiese, molte chiese protestanti e cattoliche, si offrono a chiunque passi, pervertiti sessuali, politici, il Vangelo di prosperità, ecumenismo mondiale, che lì pregano insieme a quello che adora la pietra, quell'altro che adora l'animale, li fanno entrare nelle chiese, li abbracciano, li baciano, e praticamente si offrono a ogni passante. 16.
Tu prendesti delle tue vesti, ti facesti degli alti luoghi ornati di vari colori, e là ti prostituisti.
Ok, gli alti luoghi nel Vecchio Testamento erano le colline dove andavano ad adorare gli idoli. Qualcuno adorava anche Geo, anche Dio. Però era proibito, perché Dio si poteva adorare solo in un posto unico al mondo, il Tempio di Gerusalemme. Quindi su ogni collina costruirono dei modi, adoravano anche Dio, anche Geova, però era proibito, come oggi che dappertutto, qualunque città, qualunque paesotto, qualunque pastore protestante o cattolico può costruire una chiesa e questa è la casa di Dio. Falso, la casa di Dio, 1 Corinzi 3,16, siamo noi, il Tempio di Dio, noi, io. La chiesa di Dio, la congregazione, l'ecclesia, quelli sono edifici morti. Quindi così faceva l'Israele antica, così tornano a fare, perché è un Vangelo di comodità, tenere la gente in recinto.
Cose tali non ne avvennero mai e non ne avverranno più.
Wow, infatti Israele fu distrutto, non ci fu più.
Prendesti pure i tuoi bei gioielli fatti del mio oro e del mio argento che io ti avevo dati e ne facesti delle immagini d'uomo e ad esse ti prostituisti.
E cosa vuol dire prostituirsi? Vuol dire adorare. Adoravano queste immagini. Qui vediamo il culto della personalità di tante chiese di oggi, che adorano il pastore, il grande profeta, il grande guaritore che guarisce. Bene, bene, veneriamolo. Oh, pastore, posso stringerti la mano? Ma mi metto, c'è il virus, mi metto il guanto, ma voglio stringerti la mano. Quindi immagini di uomo. Chiese che sono costruite statue, altre chiese, che venerano. Chiese che rendono culto di personalità a pastori, a pezzi grossi, così chiamati nelle loro religioni. Quindi immagini di uomo. 18.
Prendesti le tue vesti ricamate e ne ricopristi quelle immagini davanti alle quali tu mettesti il mio olio e il mio profumo. Così anche il mio pane che ti avevo dato, il fior di farina, l'olio e il miele con cui ti nutrivo. Tu li mettessi davanti a loro come un profumo di suave odore. Questo si fece, dice Dio il Signore.
Quindi davanti a queste immagini di uomini che lo adoravano, cioè qui vediamo oggi il Vangelo di prosperità, dove le benedizioni con le quali Dio benedice i suoi figli vengono usate per riempire tasche di predicatori meschini ed avidi, falsi pastori. E loro vanno in giro con l'aereo privato, va bene, mentre quelli che glielo hanno comprato con le offerte non c'erano neanche pane da mangiare a volte, ma li hanno infinocchiati, gli hanno detto dammi $1, dammi $1,000, dammi quello che puoi, tutto, Dio ti ridarà 100 volte tanto. E qualcuno con la benedizione del diavolo funziona, ma quanti hanno perso la fede in Dio perché se sono alla fine hanno dato tutto a quel grande predicatore, sono rimasti a stomaco vuoto, hanno dato il conto bancario al pastore che si comprasse la limousine, che si comprasse l'elicottero privato, e loro, allora tu sai, non hai avuto fede, quindi tu soffri. Questi falsi. È giusto sostenere fedelmente una chiesa vera, ma guai a questi mercenari, guai. 20. Non è finita, c'è ancora dall'altro.
Prendesti inoltre i tuoi figli e le tue figlie che mi avevi partoriti, e li offristi loro in sacrificio perché li divorassero. Non bastavano dunque le tue prostituzioni perché tu avessi anche a scannare i miei figli e a darli loro facendoli passare per il fuoco.
Che oggi questo si interpreta ai cristiani che come fanno aborto, si interpretano anche, che qui vedo un pochino anche dei cristiani di oggi, che potendo cambiare il loro stile di vita, potendo insegnare ai loro figli lontano da vaccini, da insegnamenti di perversioni sessuali nelle scuole, cose anti-Dio, come in certe scuole pubbliche, quasi tutte. Fratelli che potrebbero, per esempio, fare scuola in casa, come tanti già fanno, se necessario, perché in Germania, per esempio, mi sembra che è proibito questo, che... e magari spostandosi in una nazione diversa. Fratelli che invece scelgono di rimanere nel loro Egitto, nella loro Sodoma intorno a loro, come Lot, che non gli piaceva Sodoma, però il cappuccino non voleva abbandonarlo, cappuccino tra virgolette, e la moglie sodomita, la moglie sodomita mica se ne vuole andare a vivere come Abramo, scusa, lei è sodomita. Quindi fratelli che potendo spostarsi per comodità ed agio e benessere non si spostano. Non sto parlando del fratello o sorella paralizzata all'ospedale che non può spostarsi. Non sto parlando del fratello che non c'è neanche i soldi per mangiare, prendere l'autobus, quindi non può prendere l'aereo. Sto parlando di quelli che potrebbero. Potrebbero vendersi le pantofole, tra virgolette, e andare a coltivare patate in un posto nel terzo mondo. Dove? Ve lo deve dire Dio. Va bene? 22.
In mezzo a tutte le tue abominazioni e alle tue prostituzioni, non ti sei ricordata dei giorni della tua giovinezza, quando eri nuda, scoperta, e ti dibattevi nel sangue.
Va bene? Cioè, ossia, quando Dio ci ha salvati da morte, da inferno, e ci ha fatto nascere di nuovo. Com'era bello quel primo tempo dell'amore. Sì. Era il tempo dell'amore. Quando ci svegliavamo la mattina e pensavamo a Gesù, grazie Gesù, ho capito adesso, stavo andando all'inferno, la tua croce mi ha salvato. Poi ci siamo dimenticati, perché l'edificio di chiesa era bello alto, l'impianto stereo dentro era bellissimo, il predicatore, il più bravo predicatore americano, guarda, che bello, il più grande predicatore siciliano, romano, milanese, capito? E togliamo gli occhi da Gesù e ci innamoriamo della creazione, il pastore, il prete, la congregazione, l'edificio, e ci dimentichiamo del creatore. Non è più il 100% di cuore al Signore, scende 90 al Signore, 10 alla religione, 80, 70, 50, 40 al Signore, 60 alla religione, ecco, un po' per uno, non fa male a nessuno. Dove sei? 23?
23. Ora, dopo tutta la tua malvagità, guai a te, dice Dio il Signore. Ti sei costruita un bordello, ti sei fatta un alto luogo in ogni piazza pubblica.
Hai capito? Oggi c'è una parrocchia in ogni angolo in certi posti. Parrocchie cattoliche, case protestanti. Cioè devo proprio scandire, perché sennò penso, questo qui che religione è? Nessuna. Va bene? Tante chiese di oggi sono come le case chiuse di quella famosa senatrice Merlin. Sai chi è la senatrice Merlin o Merlin?
No.
Lei ha fatto chiudere le case cosiddette chiuse nel 1958. Erano bordelli in Italia. Capito? Però era meglio da adesso. Capito? Perché? Perché questo cosa ha risolto questa religiosa? Niente. Perché almeno con le case chiuse lo Stato gli mandava i dottori a controllarle, questi qua. C'erano delle regole, c'era un'igiene, c'era un bagno per lavarsi dalle loro sozzerie. Adesso invece tutta l'Italia è diventata un bordello all'aria aperta. Dietro ogni albero, ogni angolo di strada, dietro ogni semaforo c'è una bianca italiana, una nera africana lì con 20 clienti per notte. Dove si lavano queste? Quindi la signora Merlin era meglio che tornava alla sua chiesa a pregare il rosario, una dolce cattolica. Voleva, non c'è riuscito neanche Dio a risolvere la prostituzione, ci arriva lei con la sua, col suo rosario, la sua coroncina, e infatti ha fatto un buco nell'acqua. Ha chiuso le case dove le prostitute erano sotto controllo, dovevano essere sane, non ammalate, senza sifilide, senza AIDS oggi, e adesso sono tutte a piede libero. prima c'era in Italia, se mi ricordo la statistica, so se c'erano 2-3 mila prostitute legali e tutto, oggi ce ne sono a centinaia di migliaia. Quindi le chiese di oggi sono un po' come le case chiuse, va bene, e ancora più chiuse sono, perché lì le pecore non entrano. A queste chiese statali ascolteranno, per la maggior parte non ascolteranno, purtroppo. Perché? Perché è profetizzato dall'Anticristo, Apocalisse 13,7, è profetizzato dalla bestia, cosa dice?
Apocalisse 13,7. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Ascolteranno le chiese statali? No!
No! No.
Non ascolteranno, per questo che Dio deve mandare l'anticristo. L'anticristo lo manda Dio, non il diavolo. Il diavolo è una pedina, l'anticristo è una pedina. È Dio che manda Gog e Magog, è Dio che ha mandato Babilonia alla Siria e c'è da distruggere Israele. Non è che il diavolo sveglia la mattina e dice adesso ho voglia di distruggere la Chiesa. No, caro, non distruggi niente. Tu la Chiesa distruggi quando dico io, tempo della fine, la Chiesa lì nell'apostasia, lì adorare le panche di Chiesa morta invece di adorare me, e adesso puoi andare a dargli una sculacciata sonora. Apocalisse 13,7 dice dell'anticristo, le fu pure dato di fare guerra ai santi e di
vincerli.
Altro che questi cialtroni del Vangelo del rapimento prima della tribolazione, sono dei cialtroni, imbroglioni, falsi profeti, perché stanno convincendo la Chiesa a non prepararsi. E perché? Perché così saranno distrutti questi cialtroni predicatori che non capiscono la Bibbia, dovranno pentirsi per tutta l'eternità, perché per colpa loro i cristiani saranno distrutti, saranno torturati, molti di loro riceveranno il marchio della bestia. Chi? Quelli che sono a mezzo cuore, chi? Quelli che sono nominali, è colpa di questi pastori falsi profeti. Attenzione chi state ascoltando. Credete alla dottrina? State leggendo un libro americano dove dice pretribolazione, rapimento, pretribolazione. Dove sono le scritture? Solo interpretazione, solo deduzione, solo indizi. Non puoi costruire una dottrina così importante su un indizio. Noè non sapeva. Sapeva invece. Sapeva Noè.
Amen.
120 anni, Genesi 6, e 7 giorni, Genesi 7. Quindi Noè sapeva. Gesù vuole dire un'altra cosa. Quindi attenzione, perché andiamo a Apocalisse 12, attenzione però che Dio ha anche profetizzato, ok, che non ci sfugga, che quella piccola parte, che non è grande, profetizzato che è una piccola parte, che sono quelle chiese di cristiani ubbidienti, ci sono anche quelle, grazie a Dio.
Amen.
C'era Apocalisse 12, 14?
Sì, sì.
Quindi non è che è solo distruzione, eh? Che l'anticristo non può fare niente alla chiesa obbediente, niente! Neanche toglierci il diritto di morire come martiri. Alleluia! Alla donna fu data ali della grande acqua e fuggesse nel deserto, nel suo luogo, dov'è nutrita, angeli pronti col cibo. Per un tempo di tempo, in metà di un tempo, 3 anni e mezzo, lontano dalla
presenza del serpente.
Presenza del serpente. Disse Dio a Elia, primo re 17, vai a Sarepta, ho comandato una vedova di prendersi cura di te. Va là, la vedova si incontra, buongiorno, io sono il profeta Elia, ha piacere di conoscere, lei che io sono la vedova, grazie. E la vedova non capiva, di cosa vuoi Elia? Non sapeva niente la vedova, come gliel'ha comandato Dio? Gli ha parlato al cuore. La tribolazione, il Signore preparerà cose, situazioni che la gente neanche lo sa che devono aiutarvi. Perché nella grande tribolazione, io sospetto, ci sarà molta gente che non ha il marchio della bestia, sospetto. Perché non sappiamo quando sarà inculcato in tutto il mondo. Io sospetto, mi sembra di intravedere che sarà verso la fine, se non dopo il rapimento, l'ho già spiegato nel corso biblico. E cosa vuol dire questo? Vuol dire molto. Due donne saranno al mulino, una presa e l'altra lasciata. Perché una c'ha una... prenderà il marchio, magari non ce l'ha ancora, e quell'altro invece è salvata. Quindi troveremo lavoro, potremmo imboscarci, potremmo vivere magari in un fienile e di giorno lavorare col fieno, alla notte dormire sul fieno. Così che protezione dal marchio della bestia.
E non è male.
In quel tempo dormire in un fienile sarà come l'Hilton, sarà come il Grand Hotel di Rimini, di Roma. Il serpente diavolo, chi è questo? L'anticristo. Potrà raggiungere e vincere solamente la chiesa addormentata e disubbidiente, quella senza olio, quella là che va in giro a sotterrare i talenti. Quelli sì li può raggiungere e distruggere, Apocalisse 13:7, sì. Va bene. Ma non la chiesa vergine, con olio, quella chiesa che i talenti non li sotterra, li fa fruttare e sveglia, ubbidisce, e per questo motivo è sempre un balzo più avanti del diavolo. Quindi, ben protetta, seppure nel deserto delle chiese statali, chiese secolari, chiese morte o addormentate. Perché chi è circondato di queste chiese è in un deserto. Vai lì a chiedere aiuto. Quello, il pastore dice, ma chi sei tu? Io sono, vengo, ero un cattolico. Ah, tu non sei evangelico, non sei battezzato, fuori di qui. Ma sai, io cerco una cantina per dormire. Quale cantina? Aspetta, aspetta che telefono alla Gestapo, così ti controllo i documenti. Torna alla Gestapo, ragazzi. Nessuno può rivaleggiare con l'amore che Dio ha per noi. Va bene, che un amore che persino giunge fino al Calvario.
Amen. Domanda.
Domanda.
Allora, abbiamo capito che la Chiesa mondiale è caduta nella condizione che la vediamo perché ha perso il suo primo amore, si è spiritualmente prostituita ad ogni occasione, come abbiamo studiato Ezechiele 16. E per imparare, cosa ha causato la perdita del primo amore?
È un nuovo amore. Cos'è che il marito o la moglie adultera, perché perde il primo amore? Si innamorano di qualche debosciato o sventurata che viene lì a distruggere il matrimonio. Infatti cos'è che fa il diavolo per ingannare, per cercare di ingannare la Chiesa di Dio? Si rivolge alla nostra carne. È avvenuta nella caduta di Adamo nel giardino. Come è caduto Adamo ed Eva? Sono caduti per la carnalità. Cioè cos'è la carnalità? Non è solo la carne, è l'egoismo, sono i desideri carnali. Cosa sono i desideri egoisti? Togliere gli occhi di Dio, mettere su se stesso, guardarsi allo specchio, oh guarda, io valgo, io mi merito un telefono migliore, macchina migliore, io ho diritti. Cioè, quindi attenzione alla carnalità.
Cioè amare noi stessi più di quanto amiamo Dio.
Esatto. Sì, quello lì è il diavolo peggiore che c'è. Un diavolo peggiore del diavolo, un Satana peggiore di Satana, chi è? Noi stessi. Quando cerchi di proteggere la tua vita, salvare la tua vita, migliorare la tua vita, metterti comodo. Cioè a nessun demone che segua Satana gli piace Satana. Solo che Satana gli dà quello che il suo egoismo desidera, come molti politici oggi. Votate, vi promettiamo la luna. Votate per noi, vi promettiamo qualunque utopia che voi sognate e noi promettiamo. Appena arriviamo al potere, dice campa a cavallo. Quindi cosa fa il diavolo per ingannare i cristiani? Si rivolge alla nostra carne. Attenzione alla carnalità. Cos'è che dice la parola? C'hai Romani 7:18 lì?
Sì.
Andiamo lì.
Romani 7:18. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no.
Io ho parlato con un falso profeta una volta che mi diceva, io non commetto peccato. Come non commetti peccato? Come non commetti peccato? Dice, no, io non pecco. Perché? Perché dice, non l'ha neanche citato, te l'ho cito io, la scrittura che probabilmente si riferiva. Chi è nato di nuovo non commette peccato. Sì, ma sta parlando dello spirito nato di nuovo. Non sta parlando della carnazza, cornacchia, peccatrice. Va bene? Qua dice chiaramente, in me, nella mia carne, e è specificato, non è che dice lo spirito nato di nuovo, non abita alcun bene. C'è il volere, ma non il compiere il bene. No, quello non c'è. Il test, la prova, che appunto Adamo ed Eva, i nostri vecchi lì, fallirono nel giardino, il test che loro fallirono sta continuando. Il diavolo si sta girando con le stesse tentazioni, come con Adamo ed Eva, il serpente è oggi autorizzato, come fece con loro, come fu autorizzato con loro, autorizzato da Dio a metterci alla prova per vedere quale inganno siamo disposti a mettere nel nostro cuore al posto di Dio. Va bene? Il diavolo è autorizzato. Se un poliziotto angelo lo ferma, documenti, che fai qua a tentare la Chiesa? Pronto, qui c'è il documento, guardi, c'è il timbro, sta timbrato Dio, sono autorizzato a tentare la Chiesa. Ah, ok, vada pure. Sì, è vero, dice l'angelo all'altro angelo, che facciamo? Beh, per stavolta non gli sbatte la spada in testa, in effetti c'ha il timbro timbrato Dio, può tentare la Chiesa. E la Chiesa cieca, muta e stolta, cade nella fossa, come Adamo ed Eva, come la Chiesa dell'Odicea, come la Chiesa dell'Apostasia. Va bene? Quindi sarà un adulterio, sarà una pornografia. Quale fossa cadremo? Sarà uno degli aggeggi stregati di oggi? Leggi i telefonini. Quale sarà la nostra esca che messaci davanti agli occhi del diavolo, che noi esca, che noi abboccheremo? Sarà forse la nostra carriera? Sarà forse il denaro? O forse, come dicevo prima, il più potente idolo esistente? Non è il diavolo, è il nostro io. Quando uno compra un telefonino, fa pornografia, adulterio, e strozzinaggio bancario, non è quello che lo fa per la gloria del diavolo, che a nessuno gliene frega niente del diavolo. Signor diavolo, prendi nota, capito? Ma lo fa per se stesso, perché mica si compra il telefono per dare al diavolo. Quando adoravano Moloch nel Vecchio Testamento e mettevano i neonati sul fuoco per bruciarli, mettevano quelli storpi, quelli ammalati, quelli handicappati. Nessuno ha mai amato il diavolo. Lo seguono per convenienza, gli conveniva Hitler, gli conveniva Stalin, gli conviene a tanti politici di oggi. Perché? Perché il diavolo gli riempie le tasche, si chiamano bustarelle. E loro amano la bustarella, mica amano. Grazie Signore. Quindi, quale esca abboccheremo? È una domanda. Sarà forse un peccato? Come la pornografia, per esempio, o sarà invece una cosa giusta, giustissima, come adorare una persona, uno sposo, una sposa, un figlio, un Isacco, una cosa che bisogna amare, ci ha chiamato Dio amare la famiglia. Siamo chiamati ad amare questi, ma non al posto di Dio. Lui viene anche, prima anche di questi, prima da qualunque, prima il nostro amore, prima viene prima di qualunque sposo, sposa o figlio o Isacco o famiglia. E se non lo faremo, prima o poi ci divorzieremo. Perché? Perché solo amando Dio, Lui in cambio ci benedice con vero amore e potremo quindi amare la famiglia con l'amore vero di Dio. Ma quando amiamo l'Isacco, la famiglia, il figlio, il genitore, più di Dio, prima o poi questo amore finisce. Ciao papà, c'è 18 anni, attaccati al tram. Anzi, prima ancora, cioè 16 anni, soldi, la droga adesso è legalizzata. Ah, non mi dai soldi per la marijuana? Non mi ami. Non mi dai soldi per cambiare telefonino? Dov'è il tuo amore di padre? Perché? Perché non c'è l'amore di Dio. Grazie, Signore.
E Matteo 10:37 dice, chi ama padre... Matteo 10:37. Sì. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me.
Amen. Amen. Perché se non ami Dio più della famiglia, prima o poi il tuo amore tuo carnale non basterà ad amare e vi separerete. Ma se ami Dio prima della famiglia, quell'amore di Dio terrà la tua famiglia unita. La mia famiglia è unita grazie a Dio. Perché prima di amare mia moglie io cerco, non so se ci riesco sempre, spero di sì, amo Dio, prima i miei figli e li amo, per grazia di Dio, amo Dio. E Lui in cambio mi dà un amore per i miei figli e per mia moglie che è amore di Dio. E siamo qui uniti con quelli che vogliono stare uniti. Se qualcuno vuole andarsi a Sodoma, la porta è aperta. Va bene, però grazie a Dio per le famiglie unite che rimangono insieme, grazie all'amore di Dio, grazie a cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto, una famiglia vera, una famiglia unita, una famiglia amorevole, una famiglia altruista, una famiglia che è disposta a morire l'uno per l'altro, sarà, ci sarà dato come sopraggiunta. Alleluia.
Sì. Allora,
i saggi addrizzano le orecchie. Ah, cosa sta facendo il diavolo adesso? Angelina.
E ci sta tentando.
Il diavolo si sta girando.
In continuo.
Si sta girando dove? Di nuovo nel giardino. Di nuovo nel giardino dell'Eden. Qual è il nostro giardino dell'Eden? La nostra vita.
Il cuore.
Il cuore è la nostra vita. Il diavolo si aggira nel nostro giardino. Nel giardino della nostra famiglia, del nostro matrimonio, del nostro lavoro, delle nostre relazioni. Quindi il diavolo è lì che sta cercando, c'è un paniere, c'è un pescatore a pescare, c'è un sacco di esche, esca piccola, esca grossa, amo piccolo, amo grosso, dipende se vai a pescare pesce cani o le sardine. Allora il diavolo dice, vediamo un po' quale esca funziona per questo. Lui sta cercando di vedere per cosa, per quale prezzo, quale cosa si è disposta pur di averla e metterla al posto di Dio. Per Adamo ed Eva fu diventerete come dei. E per noi qual è? Qual è il nostro? Tutto ha un prezzo, il diavolo chiede. Qual è il tuo? Chiede il diavolo. Quante monete d'argento vale la tua fede? Per qualcuno ne bastarono 30. Chi è in vendita? Chiede Lucifero. Chiede ancora. Chi vuole vendere la sua corona? A quanto? Per Esaù? È bastata una zuppa. Quanto costa una zuppa? 10 lire, 4 lire. Per Davide ci vuole una donna sexy sotto la doccia. So che ci avviano quei tempi. Salomone, le femmine dovettero essere 1000, un migliaio. Guarda, il linguaggio della seduzione varia a seconda della persona e ciò che la sua carne particolare desidera. Attenzione, fratelli, a cosa desideriamo. Dio ha dovuto persino mettere un comandamento a proposito. Non desiderare le cose degli altri, non la donna, non l'uomo, né la casa. E poi aggiunge, non l'animale, non i buoi, non gli asini. Se non sarai un asino. Non desiderare le cose degli altri. Guarda, se seguiamo i nostri propri desideri, senza i comandamenti di Cristo, va bene, andiamo a finire come il mondo, che il mondo non segue Cristo, e questo rigetto di Cristo ha portato il mondo a cosa? All'anarchia, all'egoismo, all'arrivismo attuale, al caos, all'egoismo, ai divertimenti della carne, all'adorazione di se stessi, che sono i veri dei e la vera religione di oggi, va bene, specialmente del mondo ateo, suppostamente ateo. Il mondo ateo non è ateo. Loro adorano religiosamente, più dei religiosi cristiani, il loro egoismo, i loro soldi, anche soldi degli altri, il loro arrivismo. Va bene, qualunque cosa che seguono, un'anarchia, una politica, le stanno adorando, sono disposti a morire per quello. Questo davanti a Dio è adorazione. Nella religione indù, ciascuno può crearsi il suo proprio idolo, se lo costruisce. Se lo costruisce, c'è casa una pietra, quattro martellate, questo è il mio Dio. Quando dice no, io preferisco un Dio di legno, ma butta giù un albero, solo un po' di carta vetrata, lo pittura, questo è mio Dio. Insomma, ci hanno 330 milioni tra idoli e religioni in India. Li ho visti di persona. Entravo in certe case a evangelizzare, caspita, sembrava di essere un tempio. Gli idoli che avevano, incensi che fumavano, affumicavano tutto. Possiamo vedere a quale condizione questo tipo di religioni hanno condotto in India 1.400 milioni di abitanti. Dai un'occhiata cosa succede là.
E questa è la tentazione anche per noi e per la Chiesa di oggi, che stiamo, invece di adattare il nostro cuore a Gesù e diventare come Gesù, stiamo cercando di adattare Gesù a noi e farlo diventare come piace a noi. E così creiamo la nostra religione.
Esatto. Esatto, cioè praticamente nel mondo occidentale come disse un indù che camminava per le strade, basta che tu fai una passeggiata a Monte Napoleone a Milano, o vai a Corso Buenos Aires, lì, guardi a destra e a sinistra, negozi da tutte le parti, ogni negozio pubblicizza. E questo indù diceva, perché guardava queste vetrine, e questo occidentale, questo italiano, passeggiava con lui, gli fa, però è triste quanti idoli avete in India, centinaia di milioni. E l'indù si è messo a ridere, dice, guarda che voi qui ne avete di più. Ogni negozio è pieno di idoli. Guarda la gente lì, ipnotizzata a guardarli, va a lavorare per comprarsene uno. Cosa gli vuoi rispondere a questi indù? Guarda, il serpente oggi ha convinto il mondo a rigettare Cristo in cambio di qualsiasi libertà desiderata, giusta o sbagliata. Ciascuno può quindi crearsi la sua propria verità, i suoi propri diritti, rivendicazioni, ideologie. Può giudicare e decidere per conto suo cosa dovrebbe essere vero o falso, ognuno lo decide. Cosa è luce o tenebre, cosa è giusto o sbagliato. Quella che è verità in Cina non è la stessa verità che c'è in America. La verità che è in America non è la verità della Russia, e non è la verità che c'è in Africa, non è la verità che c'è in Italia. Ognuno si fa la sua verità, insomma. Infatti, cosa dice il detto? Beh, sai, questo è vero per te, sì, è vero per te, ma non è vero per me. Ormai non ci si capisce più. Non puoi dire è vero per te, non ci possono essere due verità. E prende la matematica e dice 2 più 2 fa 24. Ah beh, questo è vero per te. E per me invece no, fa 4. Ecco, non può essere vero 2 più 2 fa 24. Tu stai sbagliando. Quindi il serpente ha convinto il mondo a rigettare Cristo, va bene, in cambio può fare quello che vuole. Quindi attraverso la bugia che l'uomo può adorare se stesso, il serpente sta dando l'impressione, attenzione, di mantenere la sua falsa, infernale promessa nel giardino dell'Eden. Va bene? Cosa ha detto? Genesi capitolo 3. Sarete come Dio. E quei fessacchiotti sono cascati nel pozzo nero, nella fossa. L'inganno finale è questo. L'uomo diventa Dio di se stesso. Ma con questa bugia finale, l'uomo finisce completamente invece nella rete del serpente, ricade nello stesso peccato di Adamo ed Eva, e questa bugia ora si è sparsa e ha infettato anche il popolo di Dio. Va bene? E questa è la risposta del perché, come tutta la Bibbia mostra, il popolo di Dio, così tanto facilmente, come chiedevamo all'inizio del messaggio, così tanto facilmente esce dal binario della parola di Dio ed è facilmente è così seducibile dal veleno delle false dottrine del nemico. Attenzione, perché anche noi saremo tentati dal diavolo, anche noi dobbiamo passare il test. C'è un test, fratelli, un test, ogni giorno c'è il suo test, e ogni tanto ci sono test grandi, come per esempio quando siamo dovuti partire dall'Europa. Abbiamo pregato, contropregato, tutto super pregato, va bene, e alla fine niente da fare, la bussola indicava partire, ovunque guardavamo, partire. E siamo partiti e ringraziamo Dio, siamo partiti una decina di anni fa, grazie a Dio. Siamo qui in Sud America e ringraziamo il Signore.
Amen.
Alleluia, già ci sta aumentando il virus qui in Sud America, ma noi, il Signore ci ha preparati, qui siamo in campagna, poi, grazie a Dio qui dovremmo andare avanti a trasmettere e a predicare il Vangelo, dovremmo sopravvivere. Stanno aumentando moltissimo i virus in Sud America, evidentemente il cavallo giallastro, quel diavolo mostro giallastro, la morte, ha deciso di cavalcare in Sud America adesso. Siamo preparati a mandarlo all'inferno nel nome di Gesù Cristo. Abbiamo angeli che ci proteggono come ognuno di voi, però attenzione, dovete ubbidire a quello che Dio vi dice, se no l'angelo c'ha un po' le mani legate, limitato, e per questo non può aiutare le chiese disubbidienti. Allora, come sarà alla fine? Alla fine, dice la Bibbia questo, terribili profezie mostrano che i popoli del mondo che ricevono il marchio della bestia 666 e adorano il diavolo bestia che sarà incarnato in un popolare politico, un genio della politica che deve sorgere, ovvero un diavolo incarnato, bene, e che sceglieranno al posto di Dio. E questi che accetteranno questo, perché sarà chiaro che sarà contro Dio, sarà chiarissimo. Apocalisse 13 dice l'anticristo, la bestia, aprirà la bocca per bestemmiare Dio in cielo. Lo sai che è l'anticristo. Chi accetta l'anticristo che bestemmia il cielo sta accettando le bugie sataniche. E riceveranno la stessa punizione del diavolo stesso, come è scritto. Devi andare a Matteo 25, verso 41. Grazie.
Matteo 25, 41. Ecco. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli.
Apocalisse 14.
Apocalisse 14, 9 a 13.
Grazie.
Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce, chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira. E sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello.
Amen. 12.
Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù.
Alleluia, alleluia. E qui è la costanza dei santi. Fratelli, dobbiamo essere costanti, costanti che il Signore ci metterà alla prova. E le chiese dell'Odissea e le chiese di Filadelfia. Cerchiamo di appartenere alle chiese giuste. Daniele 12. Cosa dice?
Daniele 12, 2 e 3. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
Bene, studiando il nostro corso profetico, gli spiega questo è il rapimento e lo si vede, intravede chiaramente Daniele 12, perché verso 1 parla della tribolazione, alla fine della tribolazione dice dormono nella polvere della terra e si risveglieranno al rapimento e resurrezione, però alcuni vanno a vita eterna, altri a vergogna e per un'eterna infamia. Va bene, un po' come oggi nel mondo ci sono, che so, i ricchi che hanno i grattacieli, ci sono gli yacht, va bene, ci sono i poveri in Africa, in Ruanda, che stanno morendo di fame. Questo per opera del diavolo. Però anche in cielo, quelli che si vergogneranno di Cristo oggi non saranno benedetti, non sono tutti arcangeli, non sono tutti seduti a destra e a sinistra di Gesù. Ci sono anche quelli che si risveglieranno perché non hanno cercato il Signore, non lo hanno trovato, non hanno ubbidito, non gli è fregato niente andare a cercare le pecore perdute per dargli il Vangelo, come siamo comandati, ho detto comandati, di fare ogni giorno, va bene? Atti 5, 42, ogni giorno siamo chiamati. Va bene, allora mieteranno quello che si mira, ma è anche giusto, così come è giusto aiutare l'incapace, il paralizzato, il paralitico, il debole, aiutarlo, però è anche giusto che il lazzarone che potendo fare non fa, potendo seminare non semina, potendo fare la sua parte non la vuol fare, che mieta il suo egoismo, mi sembra anche giusto, cioè in cielo c'è la meritologia, non c'è l'uguaglianza, tutti con la camicia rossa del Partito Comunista, tutti con la bicicletta marcata Mao Zedong, tutti con la casa gratis e tutti obbligati a lavorare. Però si è visto questi paesi senza l'incentivo, nessuno lavorava e il comunismo è crollato sulla propria bugia. Va bene? Alleluia. Hai finito da Daniele 2 e 3?
Solo due.
Solo due. Allora, 3, passiamo alla Chiesa Buona. In gamba.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Quindi fratelli, non ascoltate falsi profeti vestiti con tutti questi colori religiosi che dicono Dio ama tutti, Dio ama tutti, Dio ama tutti, tutti in cielo. Questo è New Age, questo è induismo, queste sono bugie. Va bene, Dio non può benedire uno che va a dare la vita per seguire Gesù, come quell'altro che invece la vita gliela toglie perché ha seguito Gesù, e saranno benedetti insieme? Benedirà Dio lo stesso Esaù che si è venduto la primogenitura, come Giacobbe che a rischio della vita se l'è presa? L'ha preso prima con l'inganno, poi si è pentito. Benedirà Dio i demoni allo stesso livello dei santi che sono stati uccisi dai demoni?
No, non lo
ma faranno. Questi qui che prendono queste cose sono pazzi da legare. Da legare. Camicia di forza. E lo dico con molto amore. Aiutami, Angela. Aiutami se mi sto arrabbiando.
No, non sei arrabbiato. No, infatti, non sono arrabbiato. Infatti grazie. Con amore lo dice.
Grazie. Stai dicendo con amore? Sì. Questi qua, come si fa a benedirlo allo stesso modo? Come il prossimo. Fu attaccato dai ladroni, quando Gesù disse ama il tuo prossimo come te stesso, un uomo fu attaccato dal ladrone, lasciato per morte, arrivano due religiosi, un levita e un sacerdote, dice, oh, io se tocco il ferito poi sono contaminato per 24 ore, e no, perché io amo troppo il Signore, non posso, lascialo crepare come un cane. Arriva un samaritano che oggi sarebbe, non so, un ateo, agnostico, anticristo, e lo aiuta. E allora, questo Gesù raccontò la storia in risposta a una domanda: chi è il mio prossimo? Che diciamo il tuo prossimo come te stesso, dai la vita per il prossimo. Chi è il mio prossimo? E Gesù dice: un uomo scendeva di Gerusalemme, fu attaccato dai ladroni, lasciato per morto, due ipocriti laodiceani religiosi l'hanno lasciato morire, va bene? E arrivò un samaritano, un ateo si può dire, e lo ha salvato. E poi Gesù risponde alla domanda, con una domanda. Quale fu la domanda per rispondere alla domanda? Gesù disse, quale fu il prossimo dell'uomo attaccato dai ladroni? E gli risposero, quello che usò misericordia su di lui. E allora Gesù dice, no, Gesù ha detto no. No, devi amare tutti allo stesso modo.
Non hai
sentito quel pelandrone religioso che dice che tutti vanno in cielo? Pelandrone?
No.
Cialtrone, stolto? Va bene, un tipo, ha capito chi è. Va bene? Non hai sentito che dice che Dio ama tutti? Che storia è questa qui? Vai a propagandare questi slogan quando devi raccogliere voti. Dio ama tutti? Dio non ama tutti. Dio dice, ho amato Giacobbe, ho odiato Esaù. Alla chiesa apocalisse gli ha detto, io odio le opere dei Nicolaiti. Va bene? Quindi Dio non ama tutti. Primo Samuele capitolo 2. Il profeta disse nel nome di Dio, io ho detto che la tua casa sarebbe stata benedetta, ma adesso dico, ma, virgola, cambiamento, io onorerò chi mi onora e chi non mi onora sarà disprezzato. Giusto? Va bene? E così chi era il prossimo di quello che cadde per mano dei ladroni? Quello che usò misericordia. E gli altri due religiosi non sei chiamato a dare la vita per loro. Sei chiamato a rispettarli, amarli, amare i nemici, tutti. Ma la vita la dai per il tuo prossimo, che è il mio prossimo.
Quello che è
disposto a dare la sua vita per te. Una volta ho predicato questo a un parente, offeso al massimo. No, Dio ama tutti, ma questo qui... Non è mica vero. Dio ama tutti, ma perché li manda all'inferno se ama tutti? È una forma di amore sublime, molto subliminale, molto, troppo subliminale, falso, nel nome di Gesù Cristo. Grazie Signore Gesù, ti benediciamo. Alleluia, grazie Signore. Cos'hai letto l'ultima scrittura lì che io
ho letto?
Qui, intanto,
Daniele 12:2-3.
Devo raccogliere margherite qui, però tu tieni un occhio un po' sul tuo orario lì.
Sì, 2:3, Daniele 12.
Ok, benissimo. E allora, è la benedizione di quelli che sono obbedienti, le chiese vere, le chiese buone. Ci sono cristiani anche veri, cristiani, ma a mezzo cuore. E riceveranno forse mezza benedizione, va bene? Però ci sono anche, grazie a Dio, per le chiese cosiddette di Filadelfia. Andiamo lì alle chiese di Filadelfia. Matteo 13:43, dovreste averlo lì alla fine della lista, perché qui ormai siamo in dirittura di arrivo e stiamo per tagliare il traguardo. Fratelli, stiamo giungendo alla fine del messaggio.
Matteo 13:43.
Vai.
Allora, i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda.
C'è qualcuno che non aveva orecchi. Abbiamo orecchi noi e dipende se ubbidiamo. Se non ubbidiamo, orecchi qua è come quello là che Pietro gli ha tagliato l'orecchio. Capito? Siamo senza orecchi.
Bella questa scrittura. I giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. bellissimo.
Amen. Va bene, fratelli, vale la pena, fratelli.
Amen, amen.
Vale la pena soffrire per Gesù. Vale la pena dare tutto a Gesù. Vale, vale, vale,
amen.
Vale.
Sì, 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 sì,
come
sì.
La mamma che si sveglia di notte, mia moglie, quell'angelo che è caduto dal cielo qua, che si svegliava tutte le notti, 6 figli uno dopo l'altro. Mamma mia. Fino a 2-3 anni, almeno fino a un paio di anni. 6 per 2 sono 12. 12-15 anni, mentre il marito russava, va bene, mia moglie era lì a curare i figli e allattarli, e questo e quell'altro. E il marito si svegliava la mattina, oh che bella notte di sonno, hai dormito bene tesoro? No, sono in piedi mezzanotte, per metà della notte. Dio la benedica. E allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. 1 Corinzi 15:42, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vai.
1 Corinzi 15:42. Così è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile.
Quindi saremo incorruttibili, saremo come gli angeli, saremo come Gesù.
Amen.
Fine del messaggio. Anzi, fermiamo
amen,
tutto amen. E lodiamo il Signore.
Grazie.
Vogliamo fermarci a lodare il Signore?
Gesù, amen.
Pronto?
Dammi, pronto nel nome di Gesù.
Dai un segnale a tutto il mondo.
3, 2, 1, go!
Gloria!
Grazie Signore!
Gloria Signore! Alleluia! Gloria Signore! Grazie Gesù! Grazie, grazie, grazie! Gloria, 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 gloria! Gloria! Gloria, gloria, Signore. Grazie, Signore. Alleluia, Signore. Grazie, Gesù. Ti benediciamo, Signore. Ti cerchiamo, ti adoriamo, ti benediciamo. Signore, sgrida via da noi, sgrida da noi ogni mezzo cuore. Signore, non vogliamo servire due padroni, Signore. Uno, il Signore Gesù Cristo. Alleluia, gloria.
Nel nome di
Signore,
Gesù,
ti diamo
amen.
Tutto il cuore, forza,
adesso,
forza,
amen.
Qualche amen,
adesso, adesso,
qualcuno
amen.
Dica sì,
sì,
sì ti
sì,
diamo
sì,
tutto
sì,
il
sì,
cuore,
adesso,
tutta
adesso,
la mente, tutta l'anima,
amen. Amen.
Amen, non vogliamo essere Laodicea, Signore, aiutaci,
amen.
Signore,
grazie,
tutto il cuore, Signore,
grazie, Gesù.
Ci sono già troppe problemi, troppi mezzi cuori nel mondo, vogliamo essere a cuore pieno, non è gratis, costa caro. Quanto esattamente?
Tutto.
Tutto. Qua non è la borsa o la vita, disse qualcuno. Qui è tutte e due.
Tutto quello che sei.
Alleluia.
Amen.
Tutto. Chi non abbandona tutto quello che ha non può essere?
Mio discepolo.
Mio discepolo. Luca.
14:33.
Gloria?
Amen. Amen.
Ah, andiamo avanti un'altra mezz'oretta e ci fermiamo qui.
Sì, andiamo avanti. Facciamo un canto così ci fermiamo un po' e poi andiamo avanti.
Forza, così io prendo fiato. Ma è bello lodare il Signore, è un bel esercizio polmonare.
Grazie, Signore. Ah,
gloria al Signore. Respirate. Gloria al Signore, respirare profondo, forza, respirate. Gloria al Signore, alleluia, alleluia, alleluia. Angela, per così, vai avanti che ti vengo dietro.
Ascoltiamo La Vita Eterna, il gruppo Zigani, e poi ascoltiamo testimonianza di guarigione da parte dei fratelli.
Che giova guadagnare tutto il mondo ed all'infine perdere l'anima tu. Potresti avere tutti i beni esistenti usufruendo pienamente della vita. però ricordati del giorno del giudizio, che potrai dare in cambio dell'anima tua. Le tue ricchezze non potranno mai salvarti, solo in Gesù potrai trovare la salvezza. La vita eterna la si trova in Gesù, egli è colui che può rispondere per te. Se tu lo accetti veramente nel tuo cuore, Gesù si mostrerà perfetto nel suo amore. Ti aiuterà nei tuoi momenti di sconforto, saprà curare le ferite del tuo cuore. Egli è fedele, lui sarà sempre con te. Porta il tuo cuore nell'angoscia più profonda, arrenditi alla potenza di Gesù. Il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele veritiero, egli non ti lascerà mai. Giova guadagnare tutto il mondo ed all'infine perdere l'anima tua. Potresti avere tutti i beni esistenti, usufruendo pienamente della vita. Però ricordati del giorno del giudizio, che potrai dare in cambio dell'anima tua. Le tue ricchezze non potranno mai salvarti, solo in Gesù potrai trovare la salvezza. La vita eterna si trova in Gesù, egli è colui che può rispondere per te. Se tu lo accetti veramente nel tuo cuore, Gesù si mostrerà perfetto nel suo amore. Ti aiuterà nei tuoi momenti di sconforto, saprà curare le ferite del tuo cuore. Egli è fedele, lui sarà sempre con te. Dal tuo cuore nell'angoscia più profonda, arrenditi alla potenza di Gesù. Il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele veritiero, egli non ti lascerà. Il mondo porta solamente alla tristezza, porta il tuo cuore nell'angoscia più profonda, potenza di Gesù. Il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita.